Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e carissime sorelle, cominciamo, come vi dicevo all'inizio della celebrazione, questa preparazione alla festa dell'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Quest'anno non mi fermo, perché lo faccio tutti gli anni e quindi certe volte non è necessario ripetere, non mi fermo a dire che questo Ferragosto non esiste. È semplicemente un modo come un altro che il mondo ha trovato per rubare una delle cose che noi abbiamo più care nella nostra esperienza di fede, che sono proprio le feste. Le feste non sono, sapete, soltanto l'occasione per fare bisboccia, come magari qualche volta capita nei paesi o per certe celebrazioni. Le feste sono il cuore del percorso di fede di una comunità. Se voi pensate che la festa di Pasqua è il cuore di tutto l'anno e pensate qual è la forza di questa celebrazione, allora comprendete che cosa significa celebrare delle ricorrenze importanti. E se voi vedete, stiamo piano piano arrivando a questo. Prima si è tolta la festa di precetto, poi si è inserito questo valore, chiamiamolo commerciale, così non c'è più la festa di San Giuseppe ma c'è la festa del papà e possiamo comprare e vendere e comprare, e le feste più importanti mancano di questa connotazione essenzialmente religiosa, che era la festa da lavoro e la celebrazione della messa. Guardate, i nostri vescovi, opportunamente io credo, hanno stabilito che non ci sia un giorno di festa di precetto che sia lavorativo, per non mettere la gente nella condizione di dover fare peccato mortale se non può andare a messa e partecipare all'Eucaristia. Quando ero studente a Roma, i miei compagni polacchi, sapete cosa mi dicevano? I comunisti hanno tolto le feste di precetto e allora si celebrano le messe alle 3, alle 4 del mattino, perché così la gente dopo può andare ugualmente a lavorare. Perché quando uno ci crede sul serio, allora da questa fede radicata e profonda derivano le scelte della vita. E la gente andava a messa alle 3, andava a messa alle 4 del mattino, però non mancava le celebrazioni più belle, più importanti. Sapete che erano arrivati a togliere perfino la festa di Natale, per cui non stiamo parlando di cose marginali, ma di cose importanti. Dunque, ecco, per noi Ferragosto non esiste, per noi esiste questa bellissima festa dell'Assunzione di Maria al cielo. E con voi in questi giorni vorrei fare proprio un cammino, lasciando all'ultimo giorno il significato profondo di questa festa e preparando in 3 giorni, con meditazioni che sono brevi, preparando appunto quello che ci serve per comprendere poi alla fine, quindi il giorno, la sera del 14 e poi nelle messe del 15, che cosa significa questa celebrazione che noi facciamo dell'esaltazione corporea della Vergine Maria. Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo in questo momento. Andiamo al 1° novembre del 1950, quando Pio XII, che è un grande papa, adesso vedrete che con l'apertura dopo 50 anni degli archivi vaticani, sapete che tutti gli archivi ecclesiastici, anche quello parrocchiale, restano segreti per 50 anni. Perché? Perché i fatti che sono raccolti nell'archivio possono riguardare persone viventi. Adesso che aprono gli archivi vaticani, vedete come salta fuori la grandezza di questo Papa, che non è, come hanno detto, un codardo, che non ha parlato contro Hitler, ma un Papa che realmente ha fatto molto nella Chiesa e anche dal punto di vista dell'aspetto della difesa e dell'aiuto agli ebrei. Pio XII, in questo giorno memorabile, 1° novembre, giorno dei Santi, 1950, ha dato alla Chiesa il dogma, la verità di fede. Dogma vuol dire questo, la verità di fede della assunzione corporea di Maria Santissima al cielo. Attraverso la Costituzione Apostolica, i documenti pontifici hanno diversi nomi, probabilmente quello che voi conoscete di più è la bolla, che sono dei nomi antichi per indicare una modalità differente di dare documenti da parte del Sommo Pontefice. Con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, Dio è grandissimo e buonissimo, vuol dire questo il titolo latino, con questo documento ha dato alla Chiesa questa verità di fede. Il documento inizia con un passo importante, secondo me, anche per noi. Inizia invocando la maternità divina di Maria. Perché? Perché la maternità divina di Maria è tra i dogmi mariani, che sono quattro, e adesso li diremo tutti, certamente la prerogativa più importante che la Madonna Santissima ha. Che cosa significa maternità divina? Significa che una donna, una ragazza come la Madonna Santissima, sia stata scelta per essere vera madre di Dio. E noi diciamo, come può essere che Dio ha una madre? Può essere nel momento in cui noi consideriamo quello che sappiamo bene. La seconda persona della Santissima Trinità, che è Dio, uguale al Padre e allo Spirito Santo, secondo la parola dell'Apostolo Paolo, quando venne la pienezza del tempo, ossia nel momento che Dio aveva stabilito, si è fatto uno di noi. E per farsi uno di noi aveva bisogno di un grembo materno, perché doveva assumere la stessa nostra natura umana. Quando io parlo di Gesù e dico che Gesù nella sua persona è vero uomo e vero Dio, dico che Gesù è Dio come il Padre e lo Spirito Santo, come ho appena detto, ma anche dico che Gesù è uguale a noi in tutto. Quindi quelle frasi che noi tante volte sentiamo o qualche volta diciamo va bene, Gesù era uomo ma era anche Dio, no, Gesù era uomo sul serio come noi. Sempre l'Apostolo spiega, uguale a noi in tutto, eccetto il peccato. Gesù ha provato tutto quello che noi abbiamo sperimentato e sperimentiamo. Gesù è stato operaio, prima ancora è stato esule, è stato perseguitato. E io qualche volta quando parlo con i ragazzi dico, Gesù è stato in prigione, a Gesù hanno offerto la droga per non sentire il dolore, gli hanno offerto della mirra. Gesù ha sperimentato tutto quello che noi sperimentiamo, mostrandoci che noi possiamo essere fedeli, possiamo vivere nella santità, che noi possiamo effettivamente corrispondere a questa chiamata che abbiamo tutti, che è la chiamata ad essere come Dio ci vuole. Allora, la maternità divina di Maria è certamente il dogma centrale tra le prerogative. Perché? Perché questo non si è mai sentito dire da parte di nessuno. Che una donna possa essere la madre di Dio, anche se relativamente alla sua natura umana. E ovviamente il Papa dice una serie di realtà importanti che io mi sono segnato qui proprio perché voglio aiutarvi a comprendere bene quello che il Papa scrive. Il Papa dice, in mezzo alle difficoltà grandissime del mio pontificato, si usciva dalla guerra nel 50, si era appena terminata questa disastrosa guerra mondiale, ho visto, dice il Papa, che il popolo si stringe sempre di più intorno alla Vergine Maria. E la Madonna risponde a queste preghiere. Risponde, dice il Papa, mostrandosi madre. E per questo, scrive ancora Pio XII, la mente e il cuore si infervorano nel contemplare quello che Dio ha dato a Maria come dono, i suoi privilegi. Quali sono allora i dogmi mariani, questi privilegi grandissimi che noi siamo invitati a guardare oggi? L'Immacolata Concezione, perché Dio ha preparato la madre del suo figlio, non l'ha solo scelta, l'ha preparata. Allora senza peccato originale, e di conseguenza la Madonna Santissima senza peccati gravi e senza peccati veniali. La virginità perpetua, che dice quel dono grandissimo che Dio ha fatto a Maria. Maria che ha concepito il figlio senza il concorso di un uomo, lo ha partorito restando vergine, prima del parto, durante il parto e dopo il parto. È bellissimo quello che dice la Lumen Gentium, questo documento del Concilio Ecumenico Vaticano II al numero 57, mi piace tantissimo, perché dice così, che Gesù, nascendo da Maria, non diminuì, ma consacrò la virginità della madre. Per esempio, noi che siamo figli primogeniti, abbiamo ovviamente contribuito col nostro concepimento e con la nostra nascita alla perdita della verginità da parte delle nostre madri. Guardate cosa dice il Concilio. Gesù non solo non diminuì, ma consacrò la verginità di sua madre. E poi ancora la maternità divina di cui abbiamo parlato. Maria che è preparata nell'Immacolata Concezione, conservata sempre vergine, diventa madre vera di Gesù. E infine il mistero e la verità che ci apprestiamo a celebrare in questi giorni, l'assunzione corporea di Maria, cioè una glorificazione di Maria che la pone in uno stato di vicinanza alla glorificazione di Gesù nella risurrezione. Quando si va in Terra Santa, e molti di voi sono già stati in Terra Santa anche con me, si visita ai piedi del Monte degli Ulivi. Questo monte è molto importante perché di fronte alla città di Gerusalemme è una collina che è lì dove c'è l'Orto degli Ulivi, dove c'è la Chiesa dell'Agonia, dove Gesù ha detto il Padre Nostro. Nella sommità di questo monte Gesù è asceso al cielo. Bene, ai piedi del Monte degli Ulivi, lateralmente, c'è il sepolcro vuoto di Maria. Vuol dire che la Madonna è risuscitata o non è morta. E noi crediamo questo, lo dirò anche alla fine della coroncina, come facciamo tutti i giorni. Noi crediamo nella tua assunzione al cielo in anima e corpo. La Madonna è madre di Dio perché dalla natura umana alla seconda persona della Santissima Trinità. Però la Madonna è anche vera nostra madre, perché Gesù prima di morire non ha voluto tenersi questo dono per sé, l'ha condiviso con noi. E allora guardando San Giovanni e in tutti i padri questa meditazione, questa applicazione è comune. Guardando San Giovanni ha detto: questa è tua madre, l'ha affidata a noi come madre. E guardando la madre ha detto: questo è tuo figlio. Noi apparteniamo a Maria da quel momento in un modo particolarissimo, perché siamo figli di Maria come è figlio Gesù. Andando avanti nel documento, che è bellissimo, Pio XII enumera le quattro feste mariane, dicendo: già la Chiesa celebra nelle sue feste questa verità, che Maria è stata assunta al cielo. E le enumera le quattro feste mariane più importanti: la Natività di Maria, l'8 di settembre, l'Annunciazione, 25 marzo, la Purificazione di Maria, appunto, la Dormizione della Madonna. E allora il Papa incomincia, e questo è bellissimo per noi, per il pensiero che sto per dire, incomincia a fare un lungo elenco di grandi personaggi della Chiesa che hanno creduto e amato questa verità, che la Madonna non sia morta o che la Madonna sia subito risuscitata. Ha cominciato con San Giovanni Damasceno, grande apostolo dell'Assunzione di Maria, e con San Germano di Costantinopoli. Adesso non mi dilungo, ma il Papa ha anche riportato delle frasi molto importanti di questi santi. E poi è passato ai dottori della Chiesa, Sant'Alberto Magno, San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura, San Bernardino da Siena. E poi, dice il Papa, anche i santi recenti, San Roberto Bellarmino, San Francesco di Sal, Sant'Alfonso Maria di Liguori e San Pietro Canisio. E dice il Papa, in tal modo la Madre di Dio viene mostrata come colei che con una sola determinazione dell'Altissimo, con un solo decreto del volere di Dio, è stata fatta immacolata, sempre vergine, Madre di Dio e assunta al cielo. E chiudo. Guardate questo elenco importantissimo di personaggi. Qualcuno di voi poteva dire, potevi farne a meno di dirceli, no? Alcuni li conosciamo, li abbiamo già sentiti, altri non sappiamo neanche chi siano. No, cari fratelli e care sorelle, sapete perché? Perché alla fine di questo elenco, magari piccolino piccolino, magari lateralmente o nella pagina successiva, ci va bene anche il mio nome e anche il vostro. Che siamo qui oggi per preparare questa festa, che amiamo molto la Madonna, che la riteniamo realmente importante per il nostro cammino di fede. Noi non siamo slegati, non siamo delle schegge impazzite, non siamo dei battitori liberi. Noi veniamo in questo cammino di fede come ultima pianella, come ultima tessera del mosaico, a dire quello che da sempre la Chiesa ha detto, da quello che noi sappiamo, quello che la Chiesa da sempre ha creduto, che al termine della sua vita, come dice la bolla della quale vi ho parlato, Munificentissimus Deus, nella definizione del dogma, che alla fine, che al termine della sua vita terrena la Madonna Santissima sia stata assunta al cielo in anima e corpo. Non sappiamo, perché il Papa non ha voluto definirlo, se morendo prima e risuscitando dopo, o non morendo ed essendo portata al cielo in un sonno estatico, ma la Madonna è stata esonerata da una realtà bruttissima, che è quella della morte e della corruzione del corpo che segue la morte. Ecco, questo è il cuore di questa verità e noi siamo qui per dire, ecco, anch'io metto il mio nome all'ultimo posto, ma lo metto con convinzione, nell'ultima pagina, ma lo metto realmente con tutto l'impegno di cui sono capace, per dire quello che diremo dopo, ripetendo le parole di quella bellissima preghiera che è scritta da Pio XII: Madre, noi crediamo nella tua assunzione al cielo in anima e corpo. Così sia. Sia lodato Gesù Cristo.